Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro Storia della Libia contemporanea di Federico Cresti e Massimiliano Cricco. È un saggio storico in lingua italiana dedicato alla formazione e alle trasformazioni della Libia moderna, dal periodo ottomano fino agli sviluppi successivi alla caduta di Muammar Gheddafi, pubblicato da Carocci. Il volume si propone come sintesi accessibile, ma documentata di una vicenda nazionale, spesso letta soltanto attraverso le crisi più recenti o attraverso il rapporto con l'Italia. Il libro colloca invece gli eventi politici entro coordinate territoriali, demografiche e regionali, la definizione dei confini, le differenze fra Tripolitania, Cirenaica e Fezzan, il peso delle reti religiose e commerciali, l'esperienza coloniale e la costruzione dello Stato indipendente. Una particolare attenzione è riservata alla lunga e complessa relazione italo-libica, senza ridurre però la storia del paese alla sola presenza italiana, per genere e impostazione. È una storia generale di orientamento analitico, mira a offrire strumenti cronologici e interpretativi per comprendere perché l'unità libica, le sue istituzioni e le sue relazioni internazionali siano rimaste questioni decisive. JTE darò i punti chiave di questo libro. Primo, territorio. Confini e popolazioni come premesse della storia politica libica. Il volume parte dalle condizioni materiali e geografiche che rendono problematica ogni lettura lineare della Libia come Stato nazionale compatto. I confini contemporanei non coincidono semplicemente con antiche unità politiche o culturali, sono il risultato di processi imperiali, diplomatici e coloniali, che hanno riunito spazi desertici, coste mediterranee e regioni interne con legami differenti verso l'esterno. Per questo Tripolitania, Cirenaica e Fezzan non vanno considerate meri distretti amministrativi. Esse hanno conosciuto orientamenti economici, reti di mobilità e rapporti di potere non identici, connessi rispettivamente al Mediterraneo centrale, all'Egitto e alle rotte sahariane. L'attenzione a territorio e popolazione consente agli autori di evitare una spiegazione puramente personalistica delle crisi politiche, le difficoltà di centralizzazione, la rilevanza delle appartenenze locali e la vulnerabilità delle istituzioni acquistano maggiore intelligibilità se riferite a grandi distanze, limitate infrastrutture storiche e forme plurali di organizzazione sociale. Il punto non è presentare tali fattori come un destino immutabile, bensì mostrare che gli stati e i regimi succedutisi hanno dovuto confrontarsi con essi. Questa impostazione offre al lettore una base utile per interpretare sia la formazione dell'amministrazione moderna, sia le persistenti tensioni fra centro politico, periferie e risorse territoriali. Secondo, la seconda amministrazione ottomana e il ruolo della Senussia nella Cirenaica. La ricostruzione della fase ottomana mostra che la Libia precedente all'occupazione italiana non era uno spazio privo di assetti politici. La cosiddetta seconda amministrazione ottomana rappresentò un tentativo di rafforzare il controllo di Istanbul sulle province nordafricane mediante apparati amministrativi, militari e fiscali più diretti. Tale presenza, tuttavia, non eliminò le mediazioni locali, né produsse un'uniformità effettiva su tutto il territorio. In particolare, la Senussia ebbe un ruolo centrale nella storia della Cirenaica. Questa confraternita religiosa costruì una rete di insediamenti, autorità morali e relazioni sociali, capace di collegare comunità sparse e di esercitare una funzione politica oltre la sola dimensione devozionale. Il libro tratta dunque la Senussia come un soggetto essenziale per comprendere le forme di organizzazione e legittimità presenti prima della colonizzazione, non come semplice antecedente folclorico dello Stato nazionale. La distinzione è importante, spiega, perché l'autorità non dipendesse unicamente da strutture burocratiche e perché la resistenza agli occupanti potesse trovare risorse organizzative radicate. Analizzare insieme amministrazione ottomana e Senussia permette inoltre di cogliere la pluralità dei poteri nella Libia tardo-ottomana. Ne emerge un quadro in cui l'espansione statale, le leadership religiose e le autonomie regionali interagiscono, talvolta cooperando e talvolta competendo, ben prima delle fratture provocate dalla conquista italiana. Terzo, la conquista italiana del 1911 e la violenza costitutiva dell'esperienza coloniale. Uno dei nuclei più rilevanti del saggio è l'analisi della conquista italiana avviata nel 1911, descritta dalle presentazioni editoriali come lunga e sanguinosa. Tale qualificazione non è un dettaglio retorico, richiama il fatto che l'occupazione non fu una rapida sostituzione di sovranità, ma un conflitto prolungato contro resistenze locali e regionali. Collocare il colonialismo al centro della storia contemporanea libica permette di comprendere la profondità delle sue conseguenze istituzionali, sociali e memoriali. L'amministrazione coloniale intervenne su terre, mobilità, gerarchie politiche e configurazione degli insediamenti, mentre la repressione segnò in modo particolare la Cirenaica. Il libro aiuta quindi a distinguere tra la retorica italiana della modernizzazione e il carattere coercitivo della dominazione infrastrutture e iniziative amministrative non possono essere valutate prescindendo dalla conquista armata, dall'espropriazione e dal controllo della popolazione. Questo approccio è utile anche per leggere il rapporto successivo tra i due paesi. Le relazioni italo-libiche non nascono soltanto da prossimità geografica o interessi economici, ma portano con sé un'eredità storica asimmetrica. Per il lettore italiano, il valore della trattazione consiste nel sottrarre la colonizzazione tanto alla rimozione quanto a una narrazione isolata dal resto della storia. Libica. Essa viene mostrata come una frattura che ridefinì le possibilità della politica locale e contribuì a plasmare i termini dell'indipendenza futura. Quarto, dall'indipendenza al regime di Gheddafi Stato, sovranità e rapporti con l'estero, seguendo la vicenda successiva alla dominazione coloniale. Il volume affronta il problema della costruzione dello Stato libico e delle sue trasformazioni fino alla stagione di Gheddafi. L'indipendenza non risolve automaticamente le differenze territoriali e le eredità del passato, pone piuttosto la necessità di creare istituzioni, comuni, distribuire risorse e definire una collocazione internazionale per un paese collocato fra Mediterraneo, mondo arabo, Africa e interessi delle potenze esterne. Il passaggio al regime instaurato da Gheddafi nel 1969 va letto in questa cornice di rivendicazione della sovranità e di forte ridefinizione politica. Le fonti editoriali segnalano, fra i temi trattati, la chiusura delle basi anglo-americane e l'espulsione della comunità italiana. Sono episodi che evidenziano la volontà del nuovo potere di spezzare simboli e presenze associati alla dipendenza dall'estero e all'esperienza coloniale. Il libro non riduce dunque il gheddafismo a una sola figura o alla cronaca delle sue scelte, lo colloca nella storia più lunga dei tentativi di consolidare l'autonomia del paese al tempo stesso. Questa chiave aiuta a capire come la centralizzazione del potere e la politica internazionale siano divenute componenti inseparabili della storia libica. La trattazione dei rapporti commerciali con l'Italia negli anni 70 mostra inoltre che la rottura politica non equivalse a un'interruzione dei legami. Interessi energetici, scambi e negoziati continuarono a connettere le due sponde del Mediterraneo. Infine, dalla rivolta del 2011 agli sviluppi recenti, leggere la crisi oltre l'emergenza. L'arco narrativo arriva alla rivolta contro Gheddafi e agli sviluppi più recenti, offrendo una cornice storica a eventi spesso rappresentati esclusivamente come emergenza internazionale. Il contributo specifico di una sintesi di lunga durata consiste nel mettere in guardia da spiegazioni immediate. La crisi apertasi nel 2011 non può essere attribuita a una causa unica, né alla sola caduta di un regime, né a presunte divisioni immutabili. Le fratture territoriali, le modalità di esercizio del potere, la debolezza di istituzioni condivise e l'incidenza degli attori esterni diventano più comprensibili se collegati alle fasi precedenti esaminate nel libro. Questa prospettiva non pretende di offrire una formula risolutiva per il presente libico. Piuttosto, restituisce profondità a parole frequentemente usate in modo generico, quali Stato, tribù, sovranità e instabilità. Il lettore è così invitato a distinguere le eredità della formazione coloniale, le politiche del periodo monarchico e repubblicano e le dinamiche proprie della fase post-2011. Anche il ruolo dell'Italia appare sotto una luce più precisa. La prossimità geografica e gli interessi politici ed economici spiegano l'attenzione italiana, ma non autorizzano interpretazioni che trattino la Libia come semplice oggetto di politica estera. Il pregio dell'impostazione è dunque trasformare l'attualità in un problema storico. Capire il presente richiede riconoscere la pluralità delle esperienze libiche e la durata delle connessioni mediterranee e africane. In conclusione, questo volume è indicato anzitutto per studenti di storia contemporanea, studi africani, relazioni internazionali e colonialismo italiano, ma resta adatto anche a lettori non specialisti che vogliano orientarsi nella storia della Libia, senza affrontare subito una bibliografia altamente specialistica. Il suo beneficio pratico è fornire coordinate solide per leggere notizie, analisi diplomatiche e dibattiti italiani su migrazioni, energia, sicurezza mediterranea e rapporti bilaterali. Il beneficio intellettuale più importante è però un altro: impedisce di confondere la Libia contemporanea con la sola fase di Gheddafi o con la sola crisi post-2011. Attraverso territorio, popolazioni, amministrazione ottomana, Senussia, colonialismo, indipendenza e relazioni estere. Il libro ricostruisce le stratificazioni che rendono il presente più complesso di una sequenza di emergenze. Rispetto a opere concentrate su un singolo regime, su una guerra o su una questione geopolitica contingente, Storia della Libia contemporanea si distingue per l'ampiezza cronologica e per la capacità di tenere insieme dimensione interna e contesto internazionale. La particolare attenzione al legame tra Italia e Libia costituisce un ulteriore elemento distintivo per il pubblico italiano, purché inteso criticamente e non come prospettiva esclusiva. La scrittura di sintesi e l'apparato di riferimenti, apprezzati anche nelle recensioni, rendono il testo una buona porta d'accesso. Non sostituisce gli studi monografici, ma offre la struttura necessaria per leggerli con maggiore consapevolezza. Se vuoi supportare Federico Cresti, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon, che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!